Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Diario di Suor Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Nonostante Dio mi attirasse a sé con tale veemenza che spesso non ero in grado di oppormi alla sua grazia, sprecavo molte grazie di Dio. Avevo sempre paura delle illusioni. Quando all'improvviso venivo immersa in Lui, in quei momenti Gesù mi riempiva della sua pace, in maniera che in seguito, anche se avessi voluto allarmarmi, non avrei potuto. Ad un tratto nel mio intimo sentii queste parole: «Perché tu sia tranquilla, che sono io l'autore di tutte le richieste fatte a te, ti darò una tranquillità così profonda che se anche volessi inquietarti ed allarmarti, ciò oggi non sarà in tuo potere, ma l'amore inonderà la tua anima fino a farti dimenticare di te stessa». In seguito Gesù mi diede un altro sacerdote, al quale mi ordinò di svelare la mia anima. In un primo tempo lo feci con una certa esitazione, ma un severo richiamo da parte di Gesù procurò una profonda umiltà nella mia anima. Sotto la sua direzione, la mia anima progredì celermente nell'amore di Dio, e molte delle richieste del Signore vennero eseguite di concreto. Talvolta il suo coraggio, la sua profonda umiltà mi hanno fatto riflettere. Quanto è misera la mia anima, che ha dissipato tante grazie. Io sfuggivo a Dio, ed Egli mi inseguiva con le sue grazie. Il più delle volte le grazie di Dio mi venivano elargite quando meno me l'aspettavo. Dal momento in cui il Signore mi ha dato un direttore spirituale, sono più fedele alla grazia, per merito dello stesso direttore e della sua vigilanza sulla mia anima. Ho conosciuto veramente quello che è una direzione spirituale e come Gesù la considera. Per ogni minima mancanza Gesù mi ammoniva, mi faceva presente che le questioni che io sottoponevo al confessore le giudicava lui stesso. Ogni mancanza contro di Lui colpisce me direttamente. E così quando la mia anima, sotto la sua direzione, cominciò a gustare profondamente il raccoglimento e la pace, udì spesso nell'anima queste parole, talora ripetute varie volte di seguito: «Fortificati, fortificati per la lotta». Spesso Gesù mi fa conoscere quello che non gli piace nella mia anima. Qualche volta mi ha rimproverata per cose che sembravano minuzie, ma che in realtà avevano una grande importanza. Egli mi ha messo in guardia mi ha esercitato come un maestro. Per molti anni mi ha educata lui stesso, fino al momento in cui mi ha dato un direttore spirituale. In precedenza era lui che mi faceva conoscere quello che non capivo. Ora mi ordina di chiedere tutto al confessore. Spesso mi dice così: «Io ti risponderò tramite la sua bocca. Sta tranquilla». Non mi è ancora capitato di ricevere una risposta in contrasto con ciò che il Signore mi chiedeva e che io avevo fatto presente al mio direttore spirituale. Anzi, qualche volta mi è capitato che Gesù mi ha raccomandato determinate cose di cui nessuno potrebbe essere stato al corrente. Ma quando mi sono avvicinata alla grata, il confessore me le ha raccomandate anche lui. Quando l'anima ha ottenuto per lungo tempo molta luce, molte ispirazioni, e dopo che i confessori le hanno assicurato sia la tranquillità sia la provenienza delle ispirazioni, se il suo amore è grande, in tal caso Gesù le fa conoscere che è tempo che metta in pratica ciò che ha ricevuto. L'anima viene a conoscere che il Signore conta su di lei. E questa conoscenza le dà forza. Essa sa che per restare fedele, talvolta dovrà esporsi a varie difficoltà. Ma essa confida in Dio. E grazie a tale fiducia, giunge là dove Dio la chiama. Le difficoltà non la spaventano. Per lei sono come il pane quotidiano. Non la spaventano affatto, né la intimoriscono. Come i colpi di cannone, non spaventano il cavaliere che è continuamente sui campi di battaglia. Essa è ben lungi dallo spaventarsi. Però rimane in ascolto, per capire da che parte attaccherà il nemico. Per riportare la vittoria, non fa nulla alla cieca, ma indaga, riflette profondamente. E non contando su di sé, prega fervorosamente, attinge consigli da cavalieri esperti, saggi, e comportandosi così, vince quasi sempre. Ci sono degli attacchi nei quali l'anima non ha il tempo né per riflettere, né per chiedere consiglio, né per nient'altro. In questi casi occorre combattere per la vita o per la morte. Qualche volta è bene rifugiarsi nella ferita del cuore di Gesù, non rispondendo nemmeno una parola. Per quell'atto stesso, il nemico è già sconfitto. In tempo di pace l'anima si sottopone a sforzi come fa in tempo di battaglia. Deve esercitarsi, e molto. Diversamente nemmeno parlarne di vittoria. Il tempo di pace io lo considero come il tempo di preparazione alla vittoria. Deve vigilare continuamente. Vigilanza, e ancora una volta vigilanza. L'anima che riflette ottiene molta luce. Un'anima dissipata si mette da sola in pericolo di cadere, e non si meravigli se poi cadrà. O Spirito Divino, guida dell'anima. Saggio è colui che tu trasformi. Ma affinché lo Spirito Divino possa agire in un'anima, occorre silenzio e raccoglimento. Thank you. La preghiera. Con la preghiera l'anima si prepara ad affrontare qualsiasi battaglia. In qualunque condizione si trovi un'anima, deve pregare. Deve pregare l'anima pura, bella, poiché diversamente perderebbe la sua bellezza. Deve pregare l'anima che tende alla purezza, altrimenti non vi giungerà. Deve pregare l'anima che si è appena convertita, diversamente cadrebbe di nuovo. Deve pregare l'anima peccatrice, immersa nei peccati, per poter risorgere. E non c'è anima che non abbia il dovere di pregare, poiché ogni grazia arriva tramite la preghiera. Io ricordo che la luce l'ho ricevuta in massima parte durante l'adorazione di mezz'ora. La facevo ogni giorno durante la Quaresima. Stavo distesa a forma di croce davanti al Santissimo Sacramento. In quel tempo io conobbi più a fondo me stessa e Dio. Anche se per fare quella preghiera incontrai molti ostacoli, nonostante avessi il permesso dai superiori. L'anima deve sapere che per pregare, per perseverare nella preghiera, deve armarsi di pazienza, superare coraggiosamente le difficoltà esteriori ed interiori. Le difficoltà interiori, lo scoraggiamento, l'aridità, l'indolenza, le tentazioni. Le difficoltà esteriori. Il rispetto umano, la necessità di rispettare i momenti destinati alla preghiera. Io stessa ho sperimentato che se non dicevo le preghiere nel tempo stabilito, dopo non le dicevo più, perché i doveri me li impedivano. E seppure le dicevo, ciò avveniva con gran fatica, perché il pensiero andava ai doveri da compiere. Mi è capitata anche questa difficoltà. Se l'anima aveva recitato bene le preghiere e ne era uscita con un profondo raccoglimento interiore, gli altri la contrastavano per tale raccoglimento. Quindi ci vuole pazienza per perseverare nella preghiera. Più di una volta mi è capitata una cosa di questo genere. Quando la mia anima era più profondamente assorta in Dio ed aveva riportato maggior profitto dalla preghiera, e la presenza di Dio l'aveva accompagnata durante tutto il giorno. Sul lavoro aveva dimostrato più concentrazione, più esattezza, più impegno. Proprio allora ho avuto il maggior numero di rimproveri, con l'accusa di essere negligente, indifferente a tutto. E questo perché le anime meno raccolte vogliono che anche le altre siano come loro, perché per loro costituiscono un rimprovero continuo. Un'anima nobile e delicata può anche essere la più semplice, ma di sentimenti delicati. Una tale anima cerca di vedere il Dio in ogni cosa. Lo trova ovunque. Riesce a trovare il Dio anche nelle cose più insignificanti. Tutto per lei ha un significato. Apprezza grandemente tutto. Ringrazia Dio per ogni cosa. Da ogni cosa ricava profitto e rivolge a Dio ogni sua lode. Confida in Lui. E non si impressiona quando arriva il tempo della prova. Essa sa che Dio è sempre il migliore dei padri e tiene poco conto delle considerazioni umane. Segue fedelmente anche il più piccolo soffio dello Spirito Santo. Gioisce per questo ospite spirituale. Si aggrappa a lui come un bimbo alla madre. Dove le altre anime si arrestano e si spaventano, essa va avanti senza paura. Senza difficoltà. Quando il Signore stesso vuole stare accanto ad un'anima e guidarla, allontana da lei tutto ciò che c'è all'esterno. Quando io mi ammalai e venni trasferita in infermeria, ebbi molti dispiaceri per questo motivo. Eravamo in due ricoverate in infermeria. Dall'altra suora andavano in visita le suore. Da me non s'affacciava nessuno. Per verità l'infermeria è una sola, ma ognuna ha la propria cella. Le serate invernali erano lunghe. L'altra suora aveva la luce, anche la cuffia per la radio. Io per mancanza della luce non potevo nemmeno preparare la mia meditazione. Dopo che erano passate all'incirca 2 settimane, una sera mi lamentai con il Signore. Ho molti dispiaceri. Non posso neanche preparare la meditazione. Non ho la luce. Il Signore mi disse che sarebbe venuto Lui ogni sera. Mi avrebbe dato i punti per la meditazione dell'indomani. E questi punti si riferivano sempre alla sua dolorosa passione. Così mi disse: medita la mia passione davanti a Pilato. E così, punto per punto, per un'intera settimana, meditai la sua dolorosa passione. Da quel momento una grande gioia entrò nella mia anima. Non desiderai più visite, non desiderai più luce. Mi bastava Gesù per ogni cosa. Per la verità l'interessamento delle superiore per le ammalate era notevole. Tuttavia il Signore dispose in modo tale che mi sentii abbandonata. Egli, il migliore dei maestri, per poter agire direttamente su un'anima, allontana da lei tutto ciò che è creato. Più di una volta fui bersaglio di così numerose vessazioni e sofferenze che la stessa madre mi disse: sulla sua strada le sofferenze spuntano direttamente da sottoterra. Io guardo a lei, sorella, come se fosse crocifissa. Ma ho notato che il Signore Gesù in qualche modo c'entra in questo. Sia fedele al Signore, sorella. Desidero annotare un sogno che feci su Santa Teresa del Bambino Gesù. Ero ancora una novizia, avevo certe difficoltà che non mi riuscivo a risolvere. Erano difficoltà interne, collegate con difficoltà esterne. Avevo fatto parecchie novene a vari santi, ma la situazione diveniva sempre più pesante. Le mie sofferenze per questa ragione erano talmente grandi che non sapevo più come continuare a vivere. Ma improvvisamente un giorno mi venne l'idea di pregare Santa Teresa del Bambino Gesù. E cominciai la novena a questa santa, perché prima di entrare in congregazione avevo molta devozione per lei. Ora l'avevo un po' trascurata, ma trovandomi in questa necessità, di nuovo cominciai a pregarla con grande fervore. Il quinto giorno della novena sogno Santa Teresa, ma come se fosse stata ancora sulla terra. Mi nascose la consapevolezza che era santa e cominciò a dirmi parole di conforto. Che non mi rattristassi a motivo di quella questione, che avessi più fiducia in Dio. Mi disse così: anch'io ho sofferto molto. Ma io non ero molto convinta che lei avesse sofferto molto. E così le dissi: a me sembra che tu non soffra per niente. Ma Santa Teresa rispose assicurandomi che aveva sofferto e mi disse: sappia, sorella, che fra 3 giorni lei risolverà la sua questione nel modo migliore. Dato che io non ero molto propensa a crederle, tutta a un tratto si fece conoscere come santa. Allora la gioia inondò la mia anima, le dissi: «Tu sei santa?» Ed essa mi rispose: «Sì, sono santa. Abbi fiducia. Quella questione la risolverai fra 3 giorni». Io le dissi: «Santa Teresina, dimmi, andrò in paradiso?» E lei mi rispose: «Sorella, lei andrà in paradiso. E sarò santa?» Mi rispose: «Sarai santa. Ma Teresina, sarò santa come te sugli altari?» Ed essa mi rispose: «Sì, sarai santa come me, ma devi avere molta fiducia in Gesù». Poi le chiesi se mio padre e mia madre andranno in paradiso, se... Frase non ultimata. Lei mi rispose: «Ci andranno». Domandai ancora: «E le mie sorelle, i miei fratelli, andranno in paradiso?» Mi rispose che dovevo pregare molto per loro, e non mi diede una risposta precisa. Compresi che avevano bisogno di molte preghiere. Ma questo è un sogno, e come dice un proverbio polacco, il sogno è una chimera, mentre Dio è certezza. Però, come mi aveva detto, il terzo giorno risolsi quelle difficoltà, con grande facilità. Per quanto concerne quella visione, si avverò tutto alla lettera, come mi aveva detto. Questo è un sogno, ma ha avuto un suo significato. Una volta mi trovavo in cucina con una suora, e questa si adirò un poco contro di me. Per penitenza mi ordinò di stare seduta su un tavolo, mentre solo lei continuò a darsi molto da fare. Riassetò, strofinò, mentre io me ne stavo seduta sul tavolo. Le altre suore che andavano e venivano si stupivano nel vedermi seduta a quel modo. Ognuna diceva la sua. Una disse che ero una fannullona, un'altra che ero stramba. A quel tempo io ero postulante, altre dicevano: «Ma che razza di suora sarà mai costei?» Io non potevo scendere da quel tavolo. Quella suora mi aveva imposto sotto obbedienza. Dovevo restare seduta fino a che non mi avesse detto riscendere. Dio solo sa quanti atti di mortificazione fece in quell'occasione. Pensavo di prendere fuoco per la vergogna. Dio stesso talvolta così permise per la mia formazione interiore. Ma il Signore poi mi ricompensò per quella umiliazione con una grande gioia. Durante la benedizione lo vidi sotto un aspetto di grande bellezza. Gesù mi guardò amabilmente e mi disse: «Figlia mia, non avere paura delle sofferenze. Io sono con te». Una notte ero di turno. Soffrivo molto interiormente per il fatto di dover dipingere quell'immagine e non sapevo proprio che decisione prendere, dato che era un continuo volermi far credere che si trattava di un'illusione, mentre un sacerdote aveva detto che forse il Dio voleva essere adorato per mezzo di quell'immagine. quindi occorreva darsi da fare per dipingerla. Ma la mia anima quella notte era molto stanca. Quando entrai nella cappellina, avvicinai il capo al tabernacolo. Poi bussai e dissi così: «Lo vedi, Gesù, quante difficoltà ho nel dover dipingere quell'immagine!» Io sentii una voce dal tabernacolo: «Figlia, le tue sofferenze non dureranno a lungo.» Un giorno vidi due strade. Una strada larga, cosparsa di sabbia, di fiori, piena di allegria, di musica e di vari passatempi. E la gente andava per quella strada, ballando e divertendosi. Giungono alla fine, ma non s'accorgono che è finita quella strada. Alla fine di quella strada c'è uno spaventoso precipizio, l'abisso infernale. E quelle anime cadevano alla cieca in quella voragine, e man mano che arrivavano precipitavano dentro. Ce n'era un numero così grande che era impossibile contarle. Poi vidi un'altra strada, meglio un sentiero. Era stretto, cosparso di spine e di sassi, e la gente che andava per quella strada aveva le lacrime agli occhi, era piena di dolori. Alcuni cadevano sulle pietre, ma si rialzavano subito e proseguivano. Alla fine di quella strada c'era uno stupendo giardino, pieno di ogni felicità, e tutte quelle anime vi entravano. E subito, fin dal primo istante, dimenticavano tutti i loro dolori. Quando ci fu l'adorazione dalle suore della famiglia di Maria, di sera con una delle nostre suore andai a quell'adorazione. E subito, appena entrai in quella cappella, la presenza di Dio si impadronì della mia anima. Pregai così, come in certi momenti, senza dire una parola. A un tratto vidi il Signore, mi disse: «Sappi che se trascuri di dipingere quell'immagine e tutta l'opera della misericordia, nel giorno del giudizio risponderai di un gran numero di anime.» E dopo queste parole, una certa apprensione entrò nella mia anima, e anche timore. Non riuscivo a tranquillizzarmi da sola, non riuscivo. Quelle parole mi risuonavano nelle orecchie. Sì, nel giorno del giudizio universale dovrò rispondere non solo di me stessa, ma anche di altre anime. E queste parole mi penetravano profondamente nel cuore. Quando tornai a casa, entrai nel piccolo Gesù. Caddi con la faccia a terra davanti al Santissimo Sacramento e dissi così al Signore: «Io farò tutto quello che è in mio potere, ma ti prego, tu rimani sempre con me. Dammi la forza di fare la tua santa volontà, perché tu puoi tutto. Io da sola niente.»
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.